principio, de lo Espíritu Santo.
Amén.
Y Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Con fiducia accostiamoci a Dio nostro Padre, nella sua volontà perdoni le nostre colpe, perché possiamo partecipare ai santi misteri con l'abito nuziale della sua grazia.
Alleluia.
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ci conceda lo spirito di sapienza, perché possiamo conoscere qual è la speranza della nostra chiamata.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
I farisei cercavano di cogliere in fallo nel discorso il Signore Gesù. Gesù si accorge di questo, si accorge che lo spirito di questi uomini era doppio. Infatti si avvicinano a Gesù dicendo: sappiamo che sei veritiero. Se lo sanno, perché lo mettono alla prova? E perciò il Signore fa esperienza subito, diciamo così, della difficoltà che c'è nel cuore dell'uomo, della divisione, della doppiezza, dell'ipocrisia. Però non si scoraggia mai. Non si scoraggia mai, proprio è bello, perché anche lui poteva dire: vanità delle vanità, tutto è vanità, questi non capiranno mai niente. Beh, lo poteva dire benissimo. Uffa, che noia questi figli, sempre gli stessi, fanno sempre gli stessi errori. Poteva dire: vanità delle vanità, sarebbe stato un grande saggio, ma non riprende questa parola. E che quanto è facile invece cadere in questa parola e pensare che la sapienza si chiuda in un messaggio che certo non lascia tanta speranza. Vanità della vanità, tutto è un soffio, la vita è un soffio, nasciamo e moriamo, ci sono le persone buone, ci sono le persone cattive. Vanità delle vanità, che serve vivere se tutti devono morire? E Gesù poteva completare questa grande massima, no? Questa sapienza. Però già nell'Antico Testamento c'era scritto: ecco, faccio cose nuove, voi non ve ne accorgete. E allora capite che si deve aprire un po' quella massima che dice vanità delle vanità. Sì, sì, d'accordo, gli uomini sono sempre uomini, d'accordo, oggi lunedì ricominciamo a lavorare, le stesse cose, gli stessi uffici, le stesse persone, stesse persone buone, stesse persone cattive, cercano tutti di fregarti, come diciamo noi. Però Gesù direbbe anche, ecco, io faccio cose nuove, guardate le foglie, le gemme del fico, sta nascendo qualcosa di nuovo. Allora, se abbiamo l'impegno, abbiamo preso l'impegno e siamo contenti di essere cristiani, non ci basta vanità delle vanità. Sì, d'accordissimo, siamo gli stessi, siamo noiosi, siamo abitudinari, facciamo gli stessi peccati da quando siamo nati, ma nello stesso tempo c'è qualcosa di grande. Il Signore ha portato qualcosa di grande. La sua vita spacca, la spacca da dentro. Questa mentalità, vanità delle vanità, è qualcosina di diverso, capite, la vita di Gesù Cristo. Perché? Perché se tutto è vanità, allora tutto finisce con la morte di Gesù. E forse, se ci guardiamo attorno, anche dentro le nostre case, il nostro cuore, qualche volta anche qualcuno che è cristiano sembra pensare così. Perché tanto, dice, quello, quella persona lì ha fatto sempre così, farà sempre così. Vanità delle vanità. Io continuo a fare gli affari miei perché tanto non cambia nessuno. Ma questo, capite che è un modo di pensare un po' troppo comodo, no? E invece è più difficile capire che dentro questo mondo così, che sembra a volte contorto, dentro le tribolazioni della storia, è più difficile, ma anche molto più esaltante per l'uomo vedere che sta nascendo un mondo nuovo. È molto più interessante per me, che sono come l'erba che la mattina è verde e la sera avvizzisce. È molto più interessante vedere che, anche se sono come l'erba che la sera è secca, dentro questo mio declinare, dentro questo mio, c'è una vita nuova. È molto più bello pensare che la vita mia sta misteriosamente rinnovandosi. E allora sì, vanità delle vanità, guardo il mio corpo, dico, oh, mi invecchio una settimana in più, ma posso anche pensare e ringrazio il Signore, che il Signore sta facendo cose nuove dentro di me e dentro di voi. E questo mi esalta, e questo mi dà la gioia di essere figlio di Dio, non perché non vedo le ristrettezze della storia, ma proprio perché vedo le ristrettezze della storia, proprio perché vedo che faccio fatica a vivere, proprio per questo sento che c'è una vita nuova dentro di me, proprio perché sento il dolore dei miei peccati, dei peccati dei miei fratelli, io sento che la vita di Dio è l'unica risposta ai nostri peccati. E proprio per questo allora è bello vivere, è bello avvicinarsi a Gesù, è bello vedere come Lui non si è lasciato schiacciare da questa mentalità che è così dannosa, che dice tanto sempre le stesse cose e non cambia niente. Questa mentalità è terribile e per i cristiani è deleteria. Non è vero che non cambia niente, guarda il tuo volto, guarda i tuoi occhi, cosa sta pensando il tuo cuore? Che non cambia niente? Allora sei messo male, sei messo male. Se non cambia niente, dovresti cambiare tu? Non senti che il Signore ti sta invitando ad aprire il cuore? Perché questa è la messa, questa è l'Eucaristia. E appunto, certo, non cambia niente, lo stesso pane e lo stesso vino, ma il Signore trasforma questo pane e questo vino con la forza dello Spirito e fa cose nuove, e le fa per me e le fa per voi. Allora, dentro questa vita così, potremmo dire anche banale, ordinaria, c'è una forza di trasformazione grandissima, una forza grande, grande, e questa forza così grande sta dentro il contenitore umano, e ci deve essere questo contenitore umano della nostra normalità. Anche noi siamo sotto, diciamo così, certi aspetti dobbiamo obbedire allo Stato, dobbiamo fare le cose di tutti i giorni e dobbiamo obbedire, ma nello stesso tempo, mentre facciamo le cose di tutti i giorni, noi possiamo completamente donarci a Dio, completamente essere un dono d'amore. Mentre facciamo le cose di tutti i giorni, possiamo essere completamente un dono d'amore per Dio e per i fratelli. Non è affatto vero che obbedire allo Stato impedisce alla mia vita di trasformarmi in un dono d'amore. Non è affatto vero che c'è questa contraddizione. Non è affatto vero, certo, a volte sentiamo le ristrettezze, ma chi può impedire a un cuore, a un'anima, a una persona di diventare un dono? Come ha fatto Gesù? Gesù è sfuggito, pur osservando e obbedendo completamente alla storia, è sfuggito alle ristrettezze della storia. Come ha fatto? Perché si è donato, perché si è liberato della paura, perché ha amato e quindi è diventato un dono d'amore per tutti. Ecco, penso, quello che voleva dire Gesù: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio.
Preghiamo. Nutra, o Dio, la nostra vita interiore, questo pane divino di cui ci siamo saziati, e sia efficace rimedio a tutti i nostri mali, il corpo e il sangue di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Amen.